zo dadelijk.
No, we gaan niet doen wat we nu doen, maar andiamo a farlo dopo la funzione. Perché è importante. Noi siamo la famiglia di Dio, ma siamo la famiglia di Dio solo se siamo una famiglia, giusto? E quindi è giusto quello che ha detto fra che dobbiamo dare un abbraccio, cioè salutare gli uni gli altri, no? Invece in questo istante, in questo momento, non lo facciamo adesso, ma lo facciamo dopo. Amen. Io voglio iniziare il mio messaggio in Colossesi 2.
Vai,
Gian. Vai. Anche se non possiamo leggere la scrittura lì, tutti noi abbiamo la Bibbia, oppure il cellulare, il tablet, quello che abbiamo, e questa scrittura è abbastanza famosa anche. Dice in Colossesi 2, in versetto 1, desidero, Paolo, desidero infatti che sappiate quale arduo combattimento sostegno per voi, per quelli di Laodicea e per tutti quelli che non vi hanno visto di persona, affinché i loro cuori siano incoraggiati e uniti mediante l'amore, siano dotati di tutta la ricchezza della piena intelligenza per conoscere a fondo il mistero di Dio, cioè Cristo, nel quale tutti i tesori della sapienza e della conoscenza sono nascosti. Dico questo affinché nessuno vi inganni con parole seducenti. Perché sebbene sia assente di persona, sono però con voi spiritualmente. E mi rallegro vedendo il vostro ordine e la fermezza della vostra fede in Cristo. Come dunque avete ricevuto Cristo Gesù, il Signore, così camminate in Lui, radicati, edificati in Lui e rafforzati dalla fede, come vi è stato insegnato, abbondate nel ringraziamento. Allora, questa scrittura è ricca, c'è tanto messo qua. Paolo ha, per me, Paolo ha espresso il suo cuore per queste persone, no? Anche se per una persona che magari non ha mai incontrato, Paolo ha questo cuore per un'altra persona, no? E deve essere così nella famiglia di Dio. Anche se non conosco bene il mio fratello, la mia sorella, cioè il mio cuore deve essere così come il cuore di Paolo. Ma cosa vuole Paolo per tutti i discepoli? Dice, o magari, cioè, facciamo così, lui vuole che siano, che abbiano un cuore incoraggiato, dotati della ricchezza, della piena intelligenza per conoscere a fondo il mistero di Dio. Tutto questo sono parole per noi, magari non sono parole che diciamo ogni giorno, queste parole qua come tesoro, magari diciamo tesoro per il nostro marito, cioè qualcuno cara, però tesoro nel reale senso della parola magari non così spesso, no? Tutte queste cose, però se pensiamo un attimino, questa scrittura c'è, cioè anche l'inizio vuole che tutti, magari faccio questa domanda: chi di noi vuole un cuore incoraggiato? Tutti noi vogliamo essere incoraggiati. Quello che non lo vuole, magari ne parliamo dopo, preghiamo insieme, perché cioè, è una cosa che dobbiamo volere. Amen? Un cuore incoraggiato, poi che siano dotati tutti, tutta la pienezza, la ricchezza, cosa dice la scrittura? Devo fare il riferimento alla scrittura invece di siano dotati di tutta la ricchezza della piena intelligenza per conoscere a fondo il mistero di Dio. Ok, quello sembra un po' complicato, ma se prendiamo la prima parte, siano dotati di tutta la ricchezza. Ma noi vogliamo essere dotati di ricchezze? Sembra una cosa, cioè, bella, giusta, no? Ma in questo senso non sta parlando delle ricchezze del mondo, ma sta parlando di un altro tipo di ricchezza, no? Della ricchezza, dice, tutta la ricchezza della piena intelligenza per conoscere a fondo il mistero di Dio, cioè Cristo, nel quale tutti i tesori della sapienza e della conoscenza sono nascosti. In che senso? Che avere Dio nella nostra mente, nel nostro cuore, conoscere Gesù, no? Avere una piena conoscenza di chi è Gesù, cosa ha fatto per noi, sono tesori in questo mondo che valgono molto di più dei tesori del mondo. Questo è questo che vuole lui. Non vuole che siano tutti ricchi, ma ricchi di questa piena conoscenza, sì, che siamo ricchi spiritualmente, che i nostri cuori e le nostre menti sono pieni delle ricchezze, dei tesori che ci sono. Quali tesori? I tesori spirituali, grazie, pazienza, amore, no? In pieno, cioè, che conosciamo Cristo, ma non solo, cioè, sì, l'ho incontrato una volta, o sì, è un collega, invece che sia la persona più cara che abbiamo nella nostra vita, che questo Gesù fa un impatto su ogni parte della nostra vita, che non possiamo andare a lavoro, andare a studiare, andare a fare qualsiasi cosa che facciamo senza pensare a Lui, perché è così vicino a noi, no? Parla di tutto questo, poi dice: come dunque avete ricevuto Cristo Gesù il Signore, così camminate in Lui. Non so voi, ma io, quando ero più piccolo, io mi considero ancora giovane, ma quando ero più giovane, io avevo questo, io ero affascinato di una ricerca per un tesoro, come i pirati, come gli altri, no? Cioè, pirati di Caraibi, cioè, queste cose per me sono, wow, che ricerca, che scopo per la vita di andare a cercare un tesoro, cioè un jet così, cioè, non lo so, magari voi no, però se ho visto tutti i soldi che hanno preso per quel film che hanno fatto, mi sa che la maggior parte di noi, cioè, magari intendiamo questa cosa, no? Invece, in questo senso, lui sta parlando di un cammino, no? Camminate in Gesù. Per che cosa? Almeno io voglio, magari non è scritto così, ma io voglio leggere la scrittura così, che io cammino per una ricerca di tesori, che io sono sulla ricerca, cioè, io cammino ogni giorno in Gesù. Per che cosa? Per essere ricco? Sì e no. Fisicamente sicuramente no. Ma materialmente devo dire. Ma spiritualmente sì. Che mentre cammino in Cristo scopro dei misteri, delle cose importanti in questo mondo, no? E che so, cioè il mio cuore e la mia mente siano pieni della conoscenza di Gesù e del mistero del Vangelo, e che io posso vivere la mia vita qui in questa terra in un modo diverso, perché io non sono alla ricerca per tesori, ricerca per soldi, ma invece io sto cercando il mio Signore, sto cercando Dio nella mia vita e sto cercando i tesori che sono nascosti in Gesù. E quando ero giovane, cioè io sì, avevo un stima molto molto grande per quelli che erano in Cristo per tanti anni, perché se per me era una lotta, no? Vivere per Cristo ogni giorno, poi almeno da lontano ho meravigliato, veramente meravigliato a quelli che erano in Cristo di tanti anni, e il loro cammino era così facile, sembrava, almeno probabilmente non era, magari come le donne di saggezza, no? Le donne di saggezza, cosa dico? C'è un gruppo nella chiesa che sono i più avanzati, più maturi di noi, queste donne, queste sorelle, no? Le sorelle di saggezza, è almeno la mia termine, c'è che ho nella mia testa, e loro si incontrano praticamente ogni domenica prima della funzione alle 9, sono tra i primi ad arrivare e passano tempo insieme, no? E magari il loro cammino fisico non è molto veloce, ma il loro cammino spirituale è uno profondo, è uno impressionante, no? Cioè, per me, io lo vedo, wow, che con tutte le cose, cioè, se prendiamo, non voglio accennare un nome, perché tutti loro sono così, no? Però hanno problemi, stessi problemi che abbiamo noi, no? Ma il loro modo di gestire i problemi, di camminare in Gesù, è meraviglioso, no? E magari è nascosto lì un tesoro che ci spacci quando cerchiamo Dio, cerchiamo per prima il regno di Dio e poi lasciamo a Dio a pensare alle altre cose, no? E loro lo fanno è meraviglioso il loro modo di fare. E io cerco di imparare di quest'altro che hanno già scoperto i tesori, no? Magari mi indicano la strada per cercare, perché io voglio essere così. Ho visto un altro tipo di cammino ieri. Sono stato al parco Landro con un gruppo di sposati, siamo stati magari in 10, 11, no? E ho visto un altro tipo di cammino che era meraviglioso, il cammino del figlio di Ale e Gemma, di Nathan, il cammino di Nathan, perché lui ha appena iniziato a camminare, no? E magari ci serve un video per avere almeno l'immagine in testa.
We love you, Scooby. We love you, Scooby. We love you, Scooby.
We love you,
assomiglia tanto a mio bimbo, a Ben. E quindi, ma come ci sentiamo mentre guardiamo questo video? Oh, c'è questo, c'è anche questo orgoglio, e ci fai, che ce la fai, vai, che ce la fai. Magari alcuni di noi in certe situazioni c'è un po' di paura. No, non credo, cioè, un po' così, no? Abbiamo tutte queste emozioni, però la cosa alla fine è molto positiva. Cioè, ma è iniziato a camminare, che bello! Una cosa che noi prendiamo per scontato ogni giorno. Cioè, adesso io sono a piedi, nessuno ha fatto un applauso per me, il fatto che ho camminato da lì. Lo prendiamo per scontato che tutti possono camminare, ma invece un genitore la prima volta che il bimbo fa questi passi è che meraviglia, no? E io credo che Dio ci guarda così, ma dai che ce la fai, puoi camminare in Cristo. Sei quasi caduto, va bene, sei caduto, rialza e vai, ci fai un altro passo, cioè domani sarà più facile, poi dopo un anno sei pronto per correre, no? Tipo così. Io credo che che Dio sia un padre così, che è un padre così, che ci guarda così. E l'immagine che voglio evocare oggi è questo cammino. Il titolo del messaggio è: ogni cammino comincia con un passo. Ogni cammino comincia con un passo. L'idea è, no, anche noi spiritualmente dobbiamo... Perché mi guardate così? No. Ogni cammino comincia con un passo. Imparare a camminare, c'è gioia, c'è magari paura, ci sono le cadute, no? Ma poi c'è anche la vittoria. E secondo me spiritualmente, se pensiamo alla nostra vita spirituale, è molto simile. Questo imparare a camminare in Cristo. E io voglio leggere un passo molto famoso in Matteo 14. Matteo 14. Adesso penso. In Matteo 14 c'è Gesù con i suoi discepoli e dice in 22: subito dopo Gesù obbligò i suoi discepoli a sedere sulla barca e a precederlo sull'altra riva, mentre egli avrebbe congedato le gente. Dopo aver congedato la folla, si ritirò in disparte sul monte a pregare e, venuta la sera, se ne stava lassù tutto solo. Frattanto la barca, già di molti stadi lontano da terra, era sbattuto dalle onde, perché il vento era contrario. Ma alla quarta vigilia della notte, Gesù andò verso di loro, camminando sul mare. E i discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero: è un fantasma! E dalla paura gridarono. Ma subito Gesù parlò loro e disse: coraggio, sono io, non abbiate paura. Ci speriamo lì per un attimino. Proprio la maggior parte di noi ha già letto questa scrittura, magari tante volte, abbiamo già riflesso su questo passaggio. Però io voglio usare questo passaggio nella nostra idea di camminare in Cristo, no? Gesù, ci sono i discepoli lì nella barca, no? E poi Gesù cammina sull'acqua. Perché cammina sull'acqua? E la mia domanda sempre quando leggo questa scrittura: perché cammina sull'acqua? Non c'è altro modo, non poteva aspettare che si vengano a... non lo so. Ma come lo vedo? Lo vedo almeno una dimostrazione del cammino spirituale, che lui cammina per fede e non per visione, come la scrittura in 2 Corinzi 5, che ovviamente, cioè, secondo la nostra visione, è impossibile camminare sull'acqua, giusto? Ma Gesù la vede e dice: visione, che è visione? Per fede tutto è possibile. E quindi io voglio andare dai discepoli, magari insegnare qualcosa a loro in questo, e quindi io cammino sull'acqua e arriva lì. Gli apostoli sono l'altra parte della storia, no? Gli apostoli sono lì nella barca e vedono Gesù e dicono: ma chi è, un fantasma? È un po' ridicolo come storia, no? Ma anche noi magari, cioè, fantasma, chi crede in fantasmi, cioè, è una cosa così. Però nel momento sembra un fantasma. Chi di noi ha visto qualcuno camminando sull'acqua? Nessuno. E quindi se qualcuno lo fa, le cose strane ci vengono in mente, sicuramente, no? Cioè, non è che... E poi vedono Gesù, e cosa dice Gesù? Dice: coraggio, sono io, non abbiate paura. Secondo voi è una situazione paurosa? Sì! C'è una tempesta, magari, non lo so, c'è tuono, c'è fulmine, non lo so, cioè io cerco di avere l'immagine in mente mentre leggo, no? E quindi erano con la barca, con le onde, tutto, no? E poi appare da nulla questa fantasma, questa figura scuro, e poi parla e dice: sono io, sono Gesù, non abbiate paura. Per me sembra un po' controsenso, no, controsenso, questa idea di non avere paura in una situazione molto paurosa, secondo me. Ma anche noi magari ci troviamo in situazioni paurose. Quali sono le nostre paure? In questo magari hanno avuto paura di un fantasma, di una situazione un po' strana, no? Invece noi, se pensiamo alla vita, situazioni paurose, sicuramente ci sono degli episodi in cui c'è tanto, c'è paura, c'è, la mia mente va sempre all'episodio quando bene dato. Però se pensiamo anche alla nostra vita quotidiana, tutti noi abbiamo paure, no? Magari paura per arrivare a fine mese con i soldi che prendiamo, quello potrebbe essere sempre un paura, no? Abbiamo paura magari per il futuro dei nostri figli, i genitori temono sempre per i loro figli. Oppure per quelli che vanno a scuola, i voti per l'esame, e per paura sentiamo tutto il giorno perché non siamo pronti, non siamo preparati, quindi io devo studiare 3 giorni per essere pronto per questo esame perché ho paura di prendere un po' voto molto basso e mi spocciano, no? Paure, tutti noi, cioè, proviamo delle cose, no? Proviamo diverse paure, ci sentiamo ogni giorno. Le mie, per un motivo o un altro, essere cacciato dall'Italia, che magari sono licenziato dalla Chiesa, oppure per un motivo burocratico non posso stare più. Cioè, io non lo so, ma è possibile, no? Non ho il diritto di stare qua se non me ne danno. E quindi, cioè, io ho questa paura e penso, ma cosa faccio se non sono in Italia? Cioè, non ho lavoro, non ho, cioè, niente, no? Se, e questo pensiero mi fa in mente, come ho detto l'ultimo messaggio che ho fatto 4 settimane fa, cioè, se Ben o se Rachel o se la figlia muore, cosa faccio con la mia vita, no? È quasi successo con Rachel e Ben, e se succede un'altra volta una cosa simile questa volta al parto, cosa facciamo, no? Paura. Una cosa a cui penso non ogni giorno, non ogni momento, ma mi viene questa paura. Altre paure, per me, cioè, le paure più profonde sono fallire nel mio ruolo per la Chiesa, fallire magari nel mio ruolo come marito, come padre, fallire nella mia vita è una paura, deludere quelli che si fidano di me. Quello è un paura molto profonda per me, perché altri si fidano di me, cioè magari preso responsabilità mi danno, non lo so, i soldi dell'associazione delle missioni che ci danno tanti soldi, cioè ci danno il nostro salario per essere qua, e se deludo gli altri, quella è la paura mia. Voi avete paure? Sicuramente no? Ok, quindi tutti noi siamo uguali, siamo come i discepoli, come gli apostoli, alla paura. Ma cosa dice Gesù nella situazione, nel momento di paura? Dice: coraggio, sono io, non abbiate paura. Ho visto bene l'altro giorno, c'era una tempesta, un temporale, magari era la settimana scorsa, non lo so, ma c'era un temporale che è venuto velocemente così, no? E poi c'era un fulmine, ho visto la luce, il fulmine così, ben non l'avevo visto, poi il tuono, no? Cioè vicino deve essere, no? E ben subito così. E corri da me, perché cioè, ha bisogno del papà in quel momento. Corri a me e papà! E lui dice: scared? Così, esattamente così, quasi uguale, no? Ho paura in italiano, ho paura, scared, dice così, no? E vieni da me e mi prende la gamba così. E vuole essere in braccio. Lui ha 2 anni, di solito a questo punto non vuole quasi mai essere in braccio, vuole fare le sue cose, camminare, giocare con i suoi giochi, cioè, così. Ma in momento di paura ci corri al papà per protezione, per sicurezza. E io vedo questa scrittura simile, che Gesù dice sono io, non abbiate paura, o dice coraggio, sono io, non abbiate paura. Nelle circostanze paurose cosa dobbiamo fare nel nostro cammino? Qual è il passo che dobbiamo fare in quella situazione? Dobbiamo fare un passo verso Gesù. Dobbiamo fare un passo, anche se non è un passo molto deciso, cioè fare un passo, Gesù aiutami. Così più paurosa la situazione, più abbiamo bisogno di Dio, più abbiamo bisogno di Gesù in quella situazione lì. E quindi la domanda per noi, per tutti noi, quanto vicino siamo a Dio? Quanto vicino siamo a Gesù nella nostra vita? Paure ci sono, però noi possiamo avere coraggio, possiamo prendere coraggio dalla nostra relazione con Gesù. Prima ho accennato, ho indovinato le paure che magari abbiamo, no? Arrivare a fine mese. È una paura, no? Se non ho i soldi per l'affitto, per il mutuo della casa, cosa faccio, no? Se non ho i soldi per questo, per il cibo, per altro, per il giro, per altre cose, no? È vera questa paura. Ma qual è la risposta giusta nel nostro cammino? Un passo verso Gesù. Dobbiamo fidarci a Lui. E cosa dice Lui? In Matteo 6, cercate prima il regno di Dio e tutto il resto sia dato di più. Quello è un'azione, non è solo un sentimento, ma è una decisione, è un'azione. Allora, non vedo per visione come arriviamo, ma per fede cammina sull'acqua. Per fede cammina, per fede. E ci arriviamo, no? Magari con l'aiuto dei fratelli e sorelle, magari c'è Gesù mi sorprende sempre. L'altro giorno Rachel è andata a fare la visita alla dottoressa, poi è arrivata lì per prendere il biglietto dove c'è alla metro, c'è quello che vende delle cose e vende anche i biglietti per la metro, ha dato tutte le monete, no? Ha detto, ma manca 100 centesimi, mancano. Ok, prendo un biglietto per andare e mi ha scritto subito John, mi dice che mancano 10 centesimi, non so cos'è. Ho detto, non c'è problema, c'è sempre un modo, no? Ma vai pure e lo sistemiamo dopo, no? Poi al ritorno ha fatto ricerca per tesori, no? I tesori nascosti nella borsa, così. Cosa ha trovato? 20 euro. 20 euro. Mancavano 10 centesimi, poi è fatto da nulla 20 euro. Cioè, secondo me Dio ci sorprende, no? Dio ci sorprende quando ci fidiamo di Lui. Ci sorprende, magari ci dà molto di più di cui abbiamo bisogno. Ma cioè, coraggio, sono io, non abbiate paura. Dobbiamo fare un passo verso Lui, invece di verso i soldi che possiamo guadagnare se faccio questo, se faccio questo, se faccio questi. No, invece c'è sempre un modo, ma è il problema di soldi è sempre lì. E non voglio dire che se abbiamo paura per i soldi manca fede, no, è una paura reale, sicuramente. E io non so, ma Dio lo sa. Dio può sistemare tutto. Lo cantiamo, ma ci crediamo? Altra cosa, no? Ho detto il futuro dei nostri figli, vero? Il futuro dei nostri figli. Qual è? È difficile, ma cosa posso fare io per essere il padre che devo essere a bene poi alla figlia che non ha un nome, quindi non chiedete a Rece perché non c'è il nome, non ancora, probabilmente ci chiediamo il giorno stesso, tipo così, no? No, ma, cioè, io voglio essere capace, bravo, voglio fargli crescere in modo giusto, spiritualmente, della Chiesa, tutto, no? Ma alla fine, anche Pedro ha la sua libera scelta. E quindi, cosa posso fare io? Stare vicino a Gesù. Cioè, facciamo un passo verso di Lui, no? Invece di essere genitori che parents, è un verbo in inglese, non è un verbo in italiano, ma che aiutano i loro figli, che fanno crescere i loro figli per paura, noi lo possiamo fare per fede anche nelle circostanze paurose, anche quando non va bene a scuola, anche quando ci sono comportamenti che non vanno molto bene, anche quando magari non sembra che ci sia speranza per lui, per una relazione con Dio o qualcosa, no? Noi dobbiamo rimanere saldi nella nostra convinzione che io sono un uomo, sono una donna di fede e io devo essere vicino a Gesù e continuo a essere un esempio dell'amore di Dio nonostante i comportamenti, nonostante le lezioni, nonostante dove siamo adesso, perché io credo che nel futuro le cose possono cambiare e Gesù può sistemare tutto. Io non ho potere di cambiare le circostanze così, ma Gesù ce l'ha. Posso andare avanti così per 20 minuti, ma magari leggiamo il resto della scrittura che è potente, no? Dice in versetto 28, Pietro rispose, Signore, se sei tu, comandami di venire da te sull'acqua. E gli disse, vieni. Se non vuoi era la risposta che voleva Pietro, non lo so sicuro, no? Magari 50% sì, 50% no, ma è la risposta che ha ricevuto, no? E quindi cosa devo fare? Ma la fede che Gesù, la cosa che ho notato in almeno questa volta che l'ho studiato, è questo, la fede che Gesù ha in Lui, no? Lui probabilmente non pensa di essere capace di camminare sull'acqua, no? E dice, ma Gesù sa che lo può fare, no? E quindi dice, no, vieni, se vuoi, vieni, no? Ha tanta fede negli apostoli. Se fosse io nella situazione probabilmente non avrebbe avuto, cioè, tanta fede, non sei pronto, mi spiace, cioè, magari un'altra volta, hai già gridato, cioè io ho visto tra tutti i discepoli hai gridato tu i più forti, quindi mi sa che c'è ancora un po' di paura, non è il momento giusto, la prossima volta ce la facciamo, no? Invece è come Gesù, è come i genitori nel video, no? Che mettono il figlio lì e dice, fai un passo, cammina, no? Gesù è così con loro. Ho visto questa foto su Instagram o sulla nostra chat di campus questa settimana e la foto di Aika, perché ha preso questa settimana, ha preso la patente. Io sì, anch'io ho avuto la stessa reazione quando ho saputo che Aira aveva preso la patente di guida, no? Poi dopo sei mesi più o meno, no? Un anno, non so quanto guida, perché ha paura di guidare la macchina, giusto? Ha avuto un incidente o qualcosa, e adesso ha un po' di paura. Io ricordo però, i miei genitori, io ho preso, non avevo preso la patente di guida, ma invece ho preso una cosa che devo leggere, il foglio rosa. Io ho preso il foglio rosa, e mia mamma ha detto, ma voi li chiami? Cioè, vuoi guidare tu? Appena preso la voglia, io non avevo mai guidato la macchina, ho detto, sei sicura? Sì, ce la fai, almeno un pezzo di strada prima di arrivare all'autostrada, quello che era, il tangenziale che era, ho detto, Ok, e quindi ho guidato con mia sorella e mio fratello dietro, ho guidato la macchina probabilmente per 2 minuti, no? Ho fatto un pezzo di strada, 1 chilometro, 2 chilometri, una cosa così. Perché, perché ricordo questa, racconto questa storia adesso? La fede che mia mamma aveva in me, in quella situazione, mi ha dato coraggio. E anche la fede che Dio e Gesù hanno per noi, in noi, ci deve dare coraggio nelle nostre circostanze. Gesù ha più coraggio, ha più fede in Pietro che aveva lui in se stesso, probabilmente. E io credo che sia il caso anche per noi oggi, che Dio sa tutto e vede, ma non pensa di riuscire a cambiare? Ma ce la fa. Devi fare almeno un passo, no? Poi 2 passi, poi 3 passi. Stiamo parlando di un cammino, no? Ogni cammino inizia con un passo, comincia con un passo, no? Quale passo? Di quale passo sto parlando adesso? Sto parlando di un passo che facciamo per fede nella nostra vita, no? Come chiesa siamo un po'... siamo rimasti più o meno allo stesso livello. Non sto parlando solo dei numeri, ma secondo me nella nostra di dove siamo, no? Più emotivamente, spiritualmente, anche numericamente, siamo più o meno allo stesso punto che eravamo magari un anno fa. E secondo me non lo so di che cosa siamo capaci, però io so che secondo Dio possiamo fare tanto. Non c'è niente che non possiamo fare. Da 20-25 anni parliamo della missione in Italia, no? E la missione in Italia inizia qua, tra di noi, a Milano. E da tanto tempo parliamo di questo, no? È una cosa che secondo noi, secondo me, possiamo fare un passo. Ed è quello a cui mi sto mettendo, si dice? No. Mi sto impegnando di questo adesso nella mia vita, che non voglio lasciare scadere un giorno se non ho parlato con qualcuno di Dio, della Chiesa, lasciare un invito a qualcuno così, no? Non sto parlando di condividere la mia fede con 100.000 persone ogni giorno, ma almeno uno, no? E poi durante la settimana prendo un'ora lì, un'altra ora lì per andare a invitare, no? Non solo quello, quando sono in ristorante, parlo con il cameriere, no? Abbiamo un amico che lavora, adesso è un amico, prima era solo il cameriere, adesso è un amico, che è una bella cosa, che lui lavora in un ristorante così, e dopo 3-4 anni, adesso siamo amici, ma io posso parlare con lui delle cose della mia vita, della spiritualità, mi ha fatto certe domande, ma perché esattamente sei qua? Cosa fai come pastore? Com'è la vita di pastore? E lo stavo raccontando un po', e ho detto, cavolo, c'è l'idea che... E ha detto, ma stai sempre con quelli della chiesa, fai quello? E ha detto, a una parte sì, ma io voglio che la mia tempo sia divisa così. 50% per quelli della chiesa, 50% per altri. Ho detto, in che senso per altri? Altri della chiesa? Ho detto, ma no, il messaggio della croce, il messaggio di Gesù, non è solo per noi che andiamo in chiesa, ma è per tutti. E io voglio condividere questo messaggio con tutti, anche con te. Ho detto, con me è sì, un po' così. Ma tante conversazioni così ho avuto nelle ultime... Io sono grato per tutte le vostre preghiere, di tutto il vostro sostegno. Questa settimana, martedì, io sono San Babila alle 6, dalle 6 alle 7, alcuni magari lavorano in quella zona, io sono lì prima della discussione biblica che facciamo con gli studenti, dalle 6 fino alle 7 di sera, per evangelizzare, no? Faccio quello martedì e poi mercoledì faccio la stessa cosa durante la pausa pranzo nell'area di Garibaldi, e quindi non so se c'è qualcuno, magari Alex è più vicino, non lo so, ma magari sia aggrega a me lì, cioè non so, ma io questi due appuntamenti, poi per l'altro magari ci sono appuntamenti con Marco, ma tutti noi dobbiamo fare un passo avanti, non solo per la missione in tanti anni della nostra vita, ma anche nella missione, no? E io voglio vivere per primo questo, e quindi questa è solo io, ho paure, ho tanti, cioè non sono sempre coraggiosi, ho tanti, cioè io sono un uomo come voi siete uomini e donne, no? Tutti noi siamo esseri umani, però con Gesù possiamo avere coraggio. Adesso leggiamo, concludiamo e leggiamo la fine della storia. Dice: Pietro scese sulla barca, camminò sull'acqua e andò verso Gesù, ma vedendo il vento ebbe paura e, cominciando a affondare, gridò: Signore, salvami! Subito Gesù stese la mano, lo afferrò e gli disse: uomo di poca fede, perché hai dubitato? E quando furono saliti sulla barca, il vento si calmò. Allora quelli che erano nella barca l'adorarono, dicendo: veramente tu sei figlio di Dio. Ma che fine della storia, no? Gesù ha fatto due passi, tre passi sull'acqua. Poi è caduto un pochino, no? Però anche i bambini che sono caduti dopo 3-4 passi, nessuno di noi ha detto: Giuseppe, cioè, non devi camminare, tu non sei disposto a camminare. No! C'è questa, quando siamo genitori, quando mettiamo questi bambini, non siamo così, non facciamo la critica ai passi del bambino. Invece, no, siamo orgogliosi di quelli pieni, di quelli che vanno a fare diversi passi, no? E anch'io non sono il padre, ma come un fratello maggiore per la maggior parte degli studenti, io sono fiero della loro iniziativa e sforzo. Per prima, cioè 2 settimane fa, hanno preso questa iniziativa di pregare 24 su 24. Ognuno prende un'ora, poi un altro, poi un altro, poi un altro in seguito, e hanno fatto 24 ore di preghiera tra di loro, 12 persone che sono, no? È una cosa straordinaria, e l'hanno fatto loro, non era la mia idea, era l'idea degli studenti, potevano farlo, l'hanno fatto. E poi, cioè, dopo quel passo, ho fatto un passo di fede così, ho fatto un altro passo questa settimana. Cosa hanno fatto questa settimana? Sono andati con Elisa a limitare gente, no? Magari l'hanno fatto nel passato, ma questo con un altro energia, un altro carisma, no? E sono andati, e alla fine io non ci sono riuscito a farlo, io ho invitato altre persone prima, volevo, ma poi c'era un appuntamento, poi quella breccia doveva fare qualche cosa, ma alla fine non sono riuscito ad andare e io ero un po' deluso, ma poi mi sono detto: cavolo, cioè loro sono andati a condividere la loro fede senza di me, non era perché io ho detto qualcosa, che ho organizzato qualcosa, ma hanno fatto la loro iniziativa, una cosa molto bella, un altro passo di fede. Quali sono i passi di fede che possiamo fare, che possiamo prendere nella nostra vita quotidiana? No? Passi per evangelizzare, passi per superare le paure, passi per essere vicino a Gesù. Tutte queste cose valgono e sono validi e sono importanti, no? Non è che uno è più importante dell'altro, alla fine dobbiamo avvicinarci a Gesù e avere coraggio, prendere coraggio non da noi stessi, ma da Lui. E poi camminiamo. Ogni cammino comincia con un passo, noi dobbiamo fare questi passi nella nostra vita, passi spirituali, passi che facciamo per fede. Amen?
Amen. Amen.